siamo giunti alle nostre, nelle nostre riflessioni sul rapimento, la volta scorsa, a considerare e a iniziare le riflessioni complessive sul quando avverrà il rapimento. Abbiamo già detto molte cose, abbiamo detto che il rapimento non potrà avvenire prima del momento stabilito da Dio. Quando avverrà questo rapimento? Avverrà, in generale l'abbiamo già visto, avverrà prima che i giudizi di Dio siano riversati sulla terra, quindi prima di questi sette anni di giudizio sulla terra. Perciò si parla di pre-tribolazionismo. Pre-tribolazionismo significa prima della tribolazione. La tribolazione è l'insieme di tutti quei giudizi che Dio verserà sulla terra dopo aver portato via la sua Chiesa. Adesso specifichiamo meglio tutti i motivi per cui crediamo che il rapimento verrà prima. 10 motivi principali che ci fanno comprendere senza ombra di dubbio, proprio si può dire, che il rapimento avverrà prima di questi 7 anni. Primo motivo, abbiamo già accennato la volta scorsa, Luca 17, 27 a 30, ma rileggiamo i versetti velocemente. Quindi Luca 17, 27 a 30, lo leggete.
Si mangiava, si beveva, si prendeva moglie, si andava marito fino al giorno che Noè entrò nell'arca e venne il diluvio che li fece perire tutti. Similmente, come venne i giorni di Lot, si mangiava, si beveva, si comprava, si vendeva, si piantava, si costruiva. Ma nel giorno che Lot uscì da Sodoma, piovve dal cielo fuoco e zolfo che li fece perire tutti. Lo stesso verrà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato.
E qui abbiamo due episodi che ci fanno comprendere il primo motivo per cui crediamo che il rapimento avverrà prima. È successo al tempo di Noè, è successo anche al tempo di Lot, prima che Dio giudicasse l'umanità e li facesse annegare tutti quanti con il diluvio, Dio invitò tutti a entrare nell'arca. Tutti quelli che entrarono si salvarono. Così anche quando distrusse le città di Sodoma e di Gomorra, tutti quelli che ascoltarono l'invito, alla fine erano soltanto 4, ma una si perse per strada, furono salvati. E poi arrivò il giudizio, e il giudizio fu inappellabile, senza scampo, senza nessun'altra possibilità, perché tutte le possibilità erano già finite. E abbiamo visto anche nella descrizione che fa il Signore Gesù Cristo i motivi per cui avvenne quello, e saranno gli stessi motivi, simili, molto simili, identici quasi, a quelli quando avverrà il rapimento. Cioè la gente pensava soltanto mangiare e bere e divertirsi. Secondo motivo, seconda Tessalonicesi 2, 6 e 7.
Ora voi sapete ciò che lo attiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti il mistero delle pietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo attiene, finché sia tolto di mezzo.
Quindi finché c'è chi lo trattiene, questo giudizio, l'altra volta abbiamo già detto che chi trattiene il giudizio? Lo Spirito Santo trattiene. Lo Spirito Santo impedisce al diavolo di manifestarsi personalmente sulla terra. Quindi finché ci sarà lui, il diavolo non può venire sulla terra. Sì, abbiamo già visto precedentemente, ci sono stati tanti agenti del diavolo, tanti anticristi, Nerone, Hitler, tanti personaggi diabolici, però non mai è venuto lo Spirito Santo personalmente, direttamente. Non potrà venire finché ci sarà lo Spirito Santo. Ma quando ci sarà il rapimento, lo Spirito Santo porterà i credenti nel cielo, e allora finalmente il diavolo avrà tutto a sua disposizione, nessuno più gli impedirà di arrivare. Questo deve stimolare le persone a fare presto a dare la sua vita nelle mani del Signore. Dio parla, Dio dice continuamente, guarda quello che sta succedendo intorno a te. Le persone pensano soltanto a mangiare e bene divertirsi, come successe al tempo del diluvio, come successe al tempo di Sodoma e di Gomorra. Quindi, siccome questo segno è talmente evidente, fai presto a dare la tua vita nelle mani del Signore, perché poi arriverà il giudizio e non ci sarà più nessuna possibilità, così come adesso. Poi il terzo motivo, Apocalisse 3:10.
Siccome osservate la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
E qui notate, questo è il terzo motivo importante, fa questa promessa Gesù alla chiesa di Laodicea, che è come tutte le altre sette, come tutte le sette lettere dell'Apocalisse, come tutte le altre sei lettere, è una lettera che da una parte ritrae la situazione di quel momento, ma dall'altra parte il Signore usa per diversi periodi storici. La lettera di Laodicea è l'ultima delle sette lettere dell'Apocalisse e quindi ritrae l'ultimo periodo della storia della Chiesa sulla terra, cioè il periodo che si manifesterà con quelle cose che ha detto prima Gesù Cristo, come i giorni di Noè, come i tempi di Sodoma e di Gomorra. Le persone in quest'ultimo periodo della storia della Chiesa penseranno soltanto alle loro cose, non penseranno più al regno di Dio, altro che mettere prima il regno di Dio, non lo mettono manco alla fine il regno di Dio. E quindi ci sarà questo giudizio e Dio dice: ma comunque io a te, la Chiesa, ti guarderò da quest'ora, ti sottrarrò a quest'ora. Quindi questo è il terzo motivo importante. Dio promette che la Chiesa non sarà sotto i suoi giudizi, così come Noè non fu sotto il giudizio dell'acqua, così come Lot non fu sotto il giudizio di Sodoma e di Gomorra, così la Chiesa, il popolo di Dio, sarà esentato da quei giudizi. Io ti guarderò. E poi è interessante perché in questa stessa frase dice l'ora del cimento, quindi l'ora della grande prova, ma questa prova non è per la Chiesa. Io ho sentito in internet, ci sono tante stupidaggini che vengono anche dette riguardo alla Bibbia, e ce n'è uno che la spara proprio le cose e dice: ma lì c'è scritto che Dio proteggerà la Chiesa, ma potrebbe anche mettere la Chiesa in un qualche angolo al sicuro, così i giudizi non cadono. Dice: ma perché la Chiesa sarà messa alla prova? Queste persone o sono ignoranti della scrittura o sono proprio in malafede, perché la prova non è per la Chiesa. Rileggi per favore. Sì, Apocalisse 3:10.
Allora, siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra.
Quindi verranno messi alla prova gli abitanti della terra, non la Chiesa. La Chiesa non ha bisogno di essere messa alla prova per vedere se passerà la prova, per essere presa, perché quelli che dicono queste cose dicono sarà messa alla prova, poi quelli che resistono alla prova saranno presi, il rapimento avverrà dopo. No, il rapimento avverrà prima, perché quella non è la prova per la Chiesa. La Chiesa è stata già provata, quella è la prova per tutti quelli che abitano sulla terra, perché comunque quelli che abitano sulla terra potranno ancora dare la vita al Signore. Non sarà così semplice. E in che cosa consisterà questa prova? Se saranno fedeli fino alla morte, saranno salvati. Questa è la prova, altrimenti saranno perduti. Questa è l'ultima opportunità che avranno. Guardiamo il quarto motivo, Apocalisse 4:4.
Attorno al trono c'erano 24 troni su cui stavano seduti 24 anziani vestiti di vesti bianche e con corone d'oro sul capo.
Questo testo, con tutti i capitoli, si riferisce a quello che sta succedendo nel cielo. E come vi ho detto già anticipatamente, sulla terra c'è già la manifestazione del diavolo, quindi sulla terra c'è già la tribolazione. Quindi sulla terra ci sono già questi famosi 7 anni, ma mentre ci sono questi 7 anni sulla terra, nel cielo ci sono questi 24 anziani che sono il simbolo, come dire, sì, il simbolo, una rappresentanza della Chiesa, come dire, qui ci sono 24 anziani, tu ne vedi 24, ma questi sono i rappresentanti di tutta quanta la Chiesa, quindi, e sono già nel cielo. Quindi la Chiesa, mentre accadono quelle cose sulla terra, è già nel cielo. Ma d'altra parte abbiamo già visto che appena il Signore verrà a prendere la sua Chiesa, la porterà di fronte al Tribunale di Cristo, dove sarà ricompensata per tutto quello che ha combinato in bene o in male, e poi saranno davanti al trono. Adesso sono davanti al trono con questa rappresentanza, quindi vuol dire che sono già nel cielo, è già avvenuto il rapimento, quindi non deve ancora avvenire. Quinto motivo, Apocalisse 12, 4 a 6.
La coda trascinava la terza parte delle stelle del cielo e le scagliò sulla terra. Il dragone si pose davanti alla donna che stava per partorire, per divorarne il figlio, non appena l'avesse partorito. Ed ella partorì un figlio maschio, il quale deve reggere tutte le nazioni con una verga di ferro. E il figlio di lei fu rapito vicino a Dio e al suo trono.
Questo è un testo un po' più difficile, ovviamente bisogna conoscere tanti brani della scrittura e inquadrarla bene. E la donna qui è la figura di Israele che da cui verrà fuori, è già venuto fuori il Signore Gesù Cristo, quindi è profetico. La profezia dice che sarebbe venuto il Messia da Israele, e poi ci proietta verso la fine e dice che questo figliuolo che è stato partorito da Israele, questa donna emblematica, sarà rapito nel cielo e poi verranno i giudizi. I giudizi, quando arriveranno, costringeranno la donna, cioè il popolo da cui era venuto fuori il Messia, a scappare nel deserto, dove Dio poi proteggerà questo popolo. Questo è un altro punto importante che ci fa comprendere come anche secondo la scrittura è impossibile che il rapimento non avvenga prima della tribolazione. Sesto motivo, Zaccaria 14, 3, 5 e Apocalisse 20, versetto 4. Zaccaria 14, 3 a 5, Apocalisse 24.
Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente, e il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso il settentrione e l'altra metà verso il meridione. Voi fuggirete per la valle dei miei monti, poiché la valle dei monti si estenderà fino ad Azal. Fuggirete come fuggiste per il terremoto ai giorni di Uzia, re di Giuda. Il Signore, mio Dio, verrà e tutti i suoi santi con lui.
Va bene. È interessante in questo versetto che dice che ad un certo punto il Signore Gesù Cristo tornerà e saranno insieme con lui tutti i suoi santi. Quando? Apocalisse 24.
Poi vide dei troni e quelle che si sedettero fu dato di giudicare. E vide le anime di coloro che erano stati decapitate con la testimonianza di Gesù e con la parola di Dio, e che non avevano adorato la bestia nella sua immagine e non avevano preso il suo marchio sul loro fronte e sulla loro mano. Costoro torneranno in vita e regneranno con Cristo per 1000 anni.
Questo è un testo ancora più difficile, perché ci parla sia del periodo del rapimento, ma ci parla anche del momento conclusivo della tribolazione, e dice che appunto il Signore in questo momento conclusivo tornerà con tutti i suoi santi, i suoi piedi si poseranno sul monte degli ulivi. Vi ricordate quando gli angeli avevano detto lo vedete, adesso sta salendo nel cielo, ma questo stesso Gesù tornerà, i suoi piedi si poseranno da dove era partito. E poi c'è una profezia con una metafora molto estesa, dice si formerà una gran valle, poi sarà la valle di Armageddon, un po' a nord di Gerusalemme, nord-ovest di Gerusalemme. Ma è interessante che qui il Signore Gesù Cristo ritorna, e quando lui ritorna, ritorna con tutti i suoi santi. Ma non potrebbe tornare con tutti i suoi santi se nel frattempo i suoi santi non fossero stati già giudicati davanti al tribunale di Cristo, e se poi non fossero venute le nozze dell'agnello, tutti questi avvenimenti che abbiamo visto insieme accadranno nel cielo. Quindi lui tornerà, ma tornerà dopo che sono accaduti questi avvenimenti. Quando sono accaduti questi avvenimenti? Durante i 7 anni della tribolazione. Per poter accadere questi avvenimenti durante i 7 anni della tribolazione, è ovvio che il rapimento è accaduto prima. Il rapimento non può accadere dopo, perché altrimenti non ci sarebbero nel cielo questi altri avvenimenti necessari perché lui possa tornare con la sua sposa. Settimo motivo, Matteo 24:14.
Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato.
Matteo 24:14.
E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine.
E molti confondono questo testo con tempo attuale e pensano che nel tempo attuale il rapimento non potrà avvenire se prima non sarà predicato per tutto il mondo. Possiamo anche dire che nel tempo attuale il Vangelo deve essere predicato in tutto il mondo, però notate che qui non si sta parlando del Vangelo della grazia, ma
del regno.
Quindi non si sta annunciando la grazia, ma si sta annunciando il regno. Quando arriverà il regno? Il regno arriverà dopo il ritorno. Quindi si sta parlando del Vangelo che riguarderà i 1000 anni, quindi siamo nel periodo precedente ai 1000 anni, non siamo nel periodo precedente il rapimento, è chiaro? Ma sta per finire la tribolazione. Ma chi lo deve predicare questo Vangelo per tutto il mondo, il Vangelo del Regno? Lo devono predicare quelli che durante la tribolazione si sono convertiti, che saranno tutti quanti ammazzati, ma in quel tempo paradossalmente si predicherà il Vangelo anche in posti dove ancora oggi non riusciamo ad arrivare. Nonostante che ci sarà una grande persecuzione da parte del diavolo, eppure quei credenti sfideranno la morte e predicheranno il Vangelo del Regno per tutto il mondo. Questo è un settimo motivo. Va bene, punto numero 8, motivo numero 8, 1 Pietro 4:17. Abbiamo già accennato, 1 Pietro 4:17.
Infatti è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio. E se comincia prima da noi, quale sarà la fine di quelli che non obbediscono al Vangelo di Dio?
Questo è un altro punto molto importante. Dio deve giudicare il mondo. Però prima di giudicare il mondo devi giudicare la Chiesa. La Chiesa la giudica il Tribunale di Cristo. Quindi allora il giudizio della Chiesa deve venire prima del giudizio dei 7 anni. È chiaro? Va bene? E l'abbiamo visto, che l'abbiamo anticipato anche le altre volte. Punto numero 9, Geremia 51:6 e poi Michea 5:14. Geremia 51:6 e Michea 5:14.
Guardate di non perire per l'iniquità di lei, perché questo è il tempo della vendetta del Signore, egli le dà la sua retribuzione.
Michea 5:14. Michea Michea 5,14. Siete?
Io scomminerò di mezzo a te i tuoi ascelli, distruggerò la tua città.
Allora, questo è un altro punto importante, perché il Signore dice che il suo, cioè il mondo sarà consegnato nelle mani dell'avversario. Il mondo con tutto quello che contiene sarà consegnato nelle mani dell'avversario. Non può consegnare la Chiesa nelle mani dell'avversario. La Chiesa la tocca soltanto il Signore. Guardiamo l'ultimo, 10. Abbiamo diversi versetti per il 10, Apocalisse 7, 9.
Dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutte le nazioni, tribù, popoli e lingue, che stava in piedi davanti al trono e davanti all'agnello, vestiti di bianche vesti e con delle palme in mano.
E questa è un'altra cosa importante, cioè... Questa grande folla non è la Chiesa. Noi sappiamo da tutta l'Apocalisse che la grande folla è l'insieme delle persone che vengono salvate durante la tribolazione. Non è la Chiesa. E questa folla, salvati del tempo della tribolazione, sono già nel cielo. Dunque il rapimento è avvenuto prima. Un altro motivo, Isaia 26, 20 a 21. Terminiamo, 6 a 20 a 21.
Va, o mio popolo, entra nelle tue camere, chiudi le tue porte dietro a te, nasconditi per un istante finché sia passata l'indignazione. Poiché ecco il Signore esce dal suo luogo per punire l'iniquità degli abitanti della terra. La terra metterà allo scoperto il sangue che ha bevuto e non terrà più coperti gli uccisi.
E questo è un versetto che somiglia all'altro, quando Israele metaforicamente, profeticamente viene messo da parte nel deserto. Però tutto questo è successo, cioè quando questo succederà è già successo tutto quanto il resto. Quindi Dio nasconde la Chiesa, ma dove la nasconde la terra? La Chiesa non la nasconde sulla terra, ma la nasconde nel cielo, quindi Dio la sottrae. E guardiamo l'ultimo, l'abbiamo già letto altre volte, lo rileggiamo, leggiamo magari più completo, Seconda Tessalonicesi 2 a 7, Seconda Tessalonicesi 2 a 7, 2, 1 a 7.
Ora, fratelli, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui, vi preghiamo di non lasciare così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese spiegazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. L'avversario, colui che si innalza soprattutto ciò che è chiamato Dio, od oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Non vi ricordate che quando ero ancora con voi vi dicevo queste cose? Ora voi sapete ciò che lo trattiene, affinché sia manifestato a suo tempo. Infatti, il mistero delle pietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene, finché sia tolto di mezzo.
Allora, è interessante come l'Apostolo Paolo, già 2000 anni fa, ritrae tutto quello che sarebbe accaduto, cioè versetto 1, circa la venuta del Signore nostro Gesù Cristo e il nostro incontro con Lui. Dunque sta parlando del rapimento, non sta parlando del tempo del ritorno visibile, perché quello avverrà dopo. Non lasciatevi così presto sconvolgere la mente, né turbare sia da pretese ispirazioni, sia da discorsi, sia da qualche lettera data come nostra, come se il giorno del Signore fosse già presente. Nessuno vi inganni in alcun modo, perché quel giorno non verrà se prima. Quindi lui sapeva, l'apostolo Paolo prevedeva che sarebbero andati in circolazione discorsi strani, che molti sarebbero stati turbati, che molte persone si sarebbero sconvolte. Io ricordo, mi ero appena convertito, parlo di tanti anni fa, quando nel 75 cominciò a circolare una voce, la voce che Gesù Cristo stava per ritornare, che tutti quanti dovevano correre sul Monte Bianco per attendere il ritorno di Gesù Cristo. Quelli che ci credettero andarono tutti quanti sul Monte Bianco a prendersi una bella broncopolmonite, ma Gesù Cristo ovviamente non tornò. Poi furono date altre, in anni successivi, altre notizie del genere che puntualmente ovviamente furono disattese, e poi quelli che mandavano in giro quelle voci dissero che era invece accaduto, ma era avvenuto invisibilmente. Cioè, noi sorridiamo, eppure quelle persone continuano a credere, e adesso credono che veramente è avvenuto invisibilmente. E che cosa sta facendo Gesù Cristo da quel tempo fino adesso? Sta preparando il santuario celeste. Vabbè, come se il santuario celeste Gesù Cristo lo debba preparare dalla terra. Perché se è venuto e si trova invisibilmente qui, sta preparando il santuario celeste, quindi dalla terra prepara il santuario celeste. Ma Gesù Cristo disse che lui sarebbe andato là a preparare il santuario, non qua. Vabbè, si dicono tante cose, tante stupidaggini, e purtroppo molte persone ci credono. Abbiamo già visto le domeniche precedenti che noi, per evitare di cadere nella trappola di essere turbati nella nostra mente da tutto quello che dicono le persone, soprattutto gli avversari del Signore, dobbiamo conoscere bene la parola di Dio. La parola di Dio ci protegge, la parola di Dio ci permette di capire come stanno veramente le cose, e come successe a Noè, anche noi possiamo entrare in questa arca di salvezza. Quindi in questo periodo, quando circolano tante cose strane, quando accadono tante cose strane, le persone sono invitate a cercare rifugio in Gesù Cristo. Lui è la nostra arca di salvezza, e tutti quelli che entreranno in quest'arca, quando lui ritornerà, quando arriverà quel momento, saranno presi e portati via. Perché saranno presi e portati via? Perché da quel momento sulla terra cominceranno a riversarsi i giudizi di Dio, la grande vendetta di Dio contro tutti gli avversari. E non soltanto i giudizi di Dio, ma verrà anche l'avversario sulla terra, il quale non vedrà l'ora finalmente di mettere a ferro e a fuoco tutto quello che Dio aveva detto per finalmente realizzare il suo sogno. Qual è il sogno dell'avversario? Essere adorato come Dio. In quei 7 anni l'avversario verrà sulla terra, riuscirà a imbrogliare tutto il mondo, finalmente arriverà ad adorarlo come Dio, ma durerà soltanto 7 anni. Dopodiché noi torneremo con il Signore. Questa volta non tornerà lui da solo, ma tornerà con noi, con tutti i suoi eserciti di angeli. Metterà l'avversario, la prossima volta questo lo vedremo, metterà l'avversario in un grande abisso, e ci sarà un regno di 1000 anni. Lo vedremo la prossima volta. Penso che però dobbiamo riflettere seriamente e avvisare la gente di quello che sta per accadere, perché i tempi sono maturi. Amen.